Les bijoux indiscrets, Emanuela Giudice per Onde Quadre. Italia 60-70, una stagione dell'architettura, volume curato da Marco Biraghi, Gabriella Loricco, Silvia Micheli e Mario Viganò, cioè dal team Gizmo, volume edito da Il Poligrafo nel 2010, apre l'ultima puntata di Les Bijoux Indiscrets che oggi chiude le proprie trasmissioni. Les Bijoux Indiscrets è iniziato circa un mese e mezzo fa. La ripresa del titolo della trasmissione, da quello che Manfredo Tafuri ha utilizzato per descrivere le architetture dei Five Architects spesso raccontati in questi episodi radiofonici, ci ha condotti a parlare di libri. Accanto a me, desidero subito farlo, c'è stata Valentina Tarantini che con pazienza si è occupata della parte tecnica, ma al di là di questa stazione radiofonica c'è anche chi ha guardato il programma con fiducia e ne ha permesso la realizzazione. Per questo ringrazio Monica Cavaliere, Alessio Serra di Onde Quadre. Ringrazio anche chi ha ascoltato la nostra trasmissione, che comunque rimarrà in podcast disponibile sul sito della radio. Per quest'ultima puntata volevo allora parlarvi di Italia 60-70, degli autori del team Gizmo e di architettura MMX, abbiamo già parlato, se ricordate, qualche settimana fa. Ora lo facciamo riguardo ad un libro che, dedicato ad un ventennio specifico, si divide nettamente in due parti. Nella prima compaiono i saggi scritti dagli autori, la loro critica di un'unità temporale. Nella seconda invece vengono raccolte le voci dei protagonisti di quella stagione architettonica. E il titolo Narrate uomini la vostra storia di Savignana Memoria esprime molto bene il carattere degli scritti. Si ritrovano allora qui le parole di Maimonino, di Branzi, di De Rossi, Portoghesi e di molti altri che hanno partecipato a quelle conferenze organizzate presso la Facoltà di Architettura Civile di Milano un paio di anni fa, e loro stesse le conferenze sono state curate dal collettivo Gizmo a capo dell'opera. Italia 60-70 si chiude con un utile atlante iconografico, il termine atlante, ecco, l'abbiamo già ritrovato nelle lezioni di Luigi Ghirri affrontate in una puntata non troppo lontana. Ecco, nell'atlante trovano posto le architetture, ma soprattutto le pubblicazioni, le parole che sono state utili per raccontare il ventennio di studio. Il volume avvicenda una serie di saggi, da anni 60-70, critica di un'unità temporale, agli scritti sul linguaggio architettonico e su quel codice spesso impossibile, secondo le parole di Lorenzo Baldini. Si arriva insomma a ripercorrere le questioni della politica e soprattutto il ruolo svolto dalle università nella costruzione di un'identità collettiva, per approdare poi a quelli che sono gli strumenti di diffusione, delle teorie del progetto, i libri ad esempio, le mostre, la Triennale di Milano in particolare. Sostiene Gizmo con chiarezza riguardo alla raccolta degli interventi nella seconda parte. Ciò che si è venuto delineando in tal modo, conferenza dopo conferenza, è stato un intreccio di storie, tutte soggettive, aventi in comune tra loro non soltanto il periodo in oggetto, ma anche la condivisione di un certo spirito, l'appartenenza a una medesima vicenda, se non proprio un'unica generazione. Una sommatoria, insomma, di differenti punti di vista, privilegiati ma per forza di cose parziali, tutte comunque incentrate su un medesimo territorio del tempo. Il fatto che sia stato scelto un ventennio e non la solita divisione, insomma, per decenti, ecco, tiene anche conto del fatto che il periodo che viene qui preso in esame va dal 1963, anno che segna una sorta di punto zero per il conflitto sociale e politico, e arriva al 1977, anno invece che sancisce lo scioglimento del movimento studentesco. Dal punto di vista architettonico, pochi anni dopo, la Biennale di Venezia aprirà invece le proprie porte alla presenza del passato ed un postmoderno incubato ormai da tempo nella sensibilità camp, anticipata già nei testi di Susan Sontag. Il volume, in fondo, rimanda ad un racconto che rammenta anche il ruolo per nulla secondario assunto dall'Italia in quel ventennio, dal punto di vista dell'architettura, anche sulla scena internazionale. Dice bene l'introduzione quando afferma che ne viene fuori quasi una rete di progettisti tra loro uniti, uniti da un sentimento comune nei confronti del progetto e della teoria.
The number you have reached has been disconnected.
Erano i Kraftwerk con The Telephone Call. Il primo intervento del volume è affidato a Silvia Micheli, chiamata a definire la cultura architettonica italiana. Una generazione contro quella che viene fuori tra le pagine di Casabella Continuità, in particolare in un editoriale scritto da Ernesto Nathan Rogers che sul numero 251 pubblicato nel 1961 dedica uno scritto alle condizioni dell'architettura italiana degli ultimi 15 anni. Rogers, che raccoglie nel gruppo redazionale i migliori allievi usciti dalle aule della Facoltà di Architettura di Milano, basti pensare a Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Francesco Tentorio o Luciano Semerani, pone una questione che rimanda in qualche modo la volontà di riscatto da parte di una generazione di architetti contro una storia dell'architettura ormai fatta da personalità elitarie e da conclusionismo accademico. E allora saranno proprio i giovani architetti a riprendere l'insegnamento di Rogers quando afferma l'equivalenza rispetto all'avanzamento del discorso di architettura di disegni, realizzazioni o scritti nel momento in cui il loro oggetto sia appunto la disciplina con i suoi temi e i suoi problemi specifici, ecco, vale. Cioè la cultura architettonica del ventennio 60-70 ha operato sull'architettura attraverso saggi e scritti, per lo più teorici, ma qui la parola ha affiancato il progetto e il testo è diventato materiale concreto. E allora è da qui che vengono fuori le ricerche realizzate da Aldo Rossi attraverso il suo L'architettura della città, testo uscito nel 66, elaborato con l'intento di compiere un'indagine conoscitiva dei problemi della scienza urbana, si intreccia ad altre pubblicazioni che in qualche modo raccolgono una sensibilità comune. Lui ad esempio il sistema teatrale a Milano di Guido Canella, uscito nello stesso anno, o il successivo Il territorio dell'architettura di Vittorio Gregotti, che amplia la scala della riflessione guardando al paesaggio. Ma la ricerca non riguarda soltanto la Facoltà di Architettura di Milano, cosa differente è quella, ad esempio, applicata a Firenze, dove vi insegnano Giovanni Michelucci, Leonardo Ricci, ma anche Gillo Dorfles. A Firenze le voci sono quelle dei Superstudio e degli Archizoom, inglobate nell'appellativo di architettura radicale grazie alle parole di Gianni Pettena. Ci ricorda Silvia Micheli di come un punto d'approdo importante per il movimento radicale sia stato la mostra del 1972, organizzata al MoMA di New York e curata da Emilio Ambaz. In controtendenza a Milano, Aldo Rossi invece ha risposto con la sezione architettura alla Triennale del 73. Una stagione, insomma, quella delineata dal volume, ricca di verve teoriche e progettuale. Un periodo, tuttavia, che troverà uno stallo, questo soprattutto verso la metà degli anni 70, lasciando una sorta di progetto interrotto, ecco, nel momento in cui diventa chiaro come l'essere lontani dalle direzioni della disciplina che si stava trovando. Se la cultura architettonica italiana ha ricoperto un ruolo fondamentale e di confronto anche con il resto del mondo, gli sguardi oltre confine sono quelli che Mario Viganò indirizza oltre oceano. E lo fa attraverso l'analisi di interventi scritti pubblicati sulle pagine di Casabella Continuità. Viene così tracciato uno stretto legame, ad esempio, nei confronti dei maestri del movimento moderno, da Gropius a Le Corbusier, a Wright, quest'ultimo ripreso da Bruno Zevi, ma le pagine parlano anche di Louis Kahn e approdano quelle Complexity and Contradiction in Architecture, uscito proprio nel 66, l'anno insomma dell'architettura della città di Rossi. Ecco il libro che pone la complessità figurativa come desiderata, una complessità anche di significato. Ma lo sguardo italiano non è rivolto soltanto agli Stati Uniti, quanto anche al Giappone. Ad esempio, vi è stato un numero, un'uscita nel 63 per Casabella, che tracciava proprio uno spazio monografico sull'architettura dei metabolism. E ancora lo sguardo si rivolge all'Inghilterra, al gruppo degli Archigram e ai saggi critici di Rainer Banham e all'architettura di Jungers, al quale Aldo Rossi dedica una serie di pagine della rivista diretta da Rogers. Ecco, lo scritto di Rossi, l'autore, racconta di questo plus valore assunto dall'Europa, in cui non vi è soltanto un idea universale, ma vi è il multiforme. L'architettura italiana, insomma, ha stretto numerosi legami e rimandi, applicando anche una critica attiva nei confronti di quei five architects che ritrovano in Manfredo Tafuri un saggio costruito ad hoc. Ancora una volta, e nuovamente attraverso le parole di Rossi, ci si può domandare qual è l'alternativa reale che l'architettura è in grado di offrire?
Don't think I'm too slow for your talking. So quick your mouth moves. Can't think, so I'm answering your questions, but you won't listen anyway. I could be mute. Don't think, I'm too slow for your talking. So quick your mouth moves. Can't think. questions, but you won't listen anyway. I could be mute.
Lipuna con Don't Think. Gli anni 60 vanno di pari passo con la questione del linguaggio. Con un certo ritardo rispetto al versante europeo, le riflessioni sulla linguistica trovano un appiglio anche nella disciplina architettonica, tema a cui ci riconduce il saggio scritto da Baldini. Il titolo, Il linguaggio architettonico, un codice impossibile, riprende le vicende della Facoltà di Architettura di Firenze e riparte proprio dal tracciato di Umberto Eco, in cui si innestano ad esempio le riflessioni di Giovanni Claus König con il suo Analisi del linguaggio architettonico e ancora le riflessioni di Gillo Dorfles, che a Firenze insegna ed è autore di Simbolo, Comunicazione, Consumo. Il linguaggio architettonico è così oggetto di dibattito anche tra le pagine di riviste come OpCit, diretta da Renato De Fusco, autore egli stesso di Architettura come mass medium. D'altronde proprio il secondo numero della rivista OpCit si apre con la recensione del libro di König, Analisi del linguaggio architettonico, dimostrando in qualche modo che l'architettura è un linguaggio, si articola e può essere quindi studiato scientificamente in quanto tale. In questo periodo che si costruiscono riflessioni per cui ci ricorda De Fusco, se la semantica architettonica avrà un peso nell'auspicata riforma delle facoltà di architettura, questo deriverà non tanto dall'aver paragonato gli elementi costitutivi alle parole, quanto dal rigore metodologico del sistema e dal suo contributo a risemantizzare l'attuale linguaggio, in cui tutto è possibile perché tutto è indifferente, insignificante. Ripercorrere l'intero volume Italia 60-70 è un'operazione alquanto complessa, soprattutto per le numerose informazioni che all'interno si possono cogliere. Così, se la prima parte traccia ancora le questioni del ruolo degli intellettuali nel ventennio citato e l'azione della politica, più che altro l'attività politica di molti dei protagonisti che abbiamo anticipato a in qualche modo rappresentare il discorso. Il libro così racconta del ruolo assunto dalle università, una tra tutte la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, che nel poco più del decennio 63-74 si ritrova ad avere un ruolo da protagonista nel dibattito architettonico italiano. E allora se ne racconta l'occupazione come primo tentativo per abbattere i tradizionali steccati gerarchici e autoritaristici. Il paragone con le altre facoltà ovviamente si può fare, ma soprattutto si parla della conseguenza avuta da tali vicende sull'ordinamento degli studi all'interno della facoltà di architettura. Il volume, curato da Gizmo, affronta così la questione dei luoghi, cioè le mostre e i luoghi fisici in cui il dibattito viene portato avanti. Uno tra tutti è la Triennale di Milano. È Gabriella Loricco ad analizzare lo stesso decennio di cui si è detto, facendone una lunga storia. Si passa così dalla contestata Triennale del 68 a quella del 73 diretta da Aldo Rossi, di cui già si è detto. Triennale in cui gli oggetti vengono messi da parte per far di nuovo parlare solo quei condizionamenti sociali, politici e economici all'interno dei quali il progettista opera e di cui deve necessariamente tener conto. Accanto ai luoghi stanno però gli strumenti, che hanno avuto il compito di diffondere le teorie e le riflessioni sulla disciplina. E allora il volume ripercorre le case editrici e allo stesso modo le riviste. Ed è chiaro il fervore del dibattito, ma anche le differenze dei gruppi di ricerca sparsi per l'Italia intera. Il passaggio di direzione tra le differenti testate, da Casabella Continuità a Domus, la formazione di nuove riviste come la già citata Opcito, la Milanese Controspazio, che esce nel 1969 ed è diretta da Paolo Portoghesi. Tutto racconta insomma di un periodo che da lì a poco avrebbe costruito la propria strada novissima nella veneziana biennale. La seconda parte del volume è quella che raccoglie le testimonianze di protagonisti che in quegli anni si sono trovati ad affrontare le lotte politiche, il dibattito disciplinare, intervenendo in prima persona attraverso il progetto e lo scritto di architettura. Sceglieremo però di non trattare quest'ultima parte, che qui si raccontano vicende che giustamente vanno lette nella loro intierezza. Narrate, uomini, la vostra storia. L'enfasi savignana diventa trasferibile al racconto dell'architettura. Un attrante iconografico accompagna verso la fine del volume e anche verso la conclusione del nostro ciclo di puntate che abbiamo dedicato alla presentazione di libri di architettura. Io non posso che ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del programma. Sperando di ritrovarci con altre puntate, vi lascio ai Portiched e al loro The Rip. A presto.
Tenderness I feel will send the dark.